Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione alla lettura di un'intervista uscita su Vatican News al nunzio apostolico in Ucraina, Monsignor Visvaldas Kulbokas. Sono nomi un po' difficili per chi non conosce la lingua, ma il nunzio, sapete, è il rappresentante della Santa Sede nei vari paesi dove esiste una Chiesa cattolica. In Ucraina la Chiesa cattolica rappresenta circa il 10% della popolazione, una Chiesa cattolica di rito orientale, cioè viene celebrata la messa in rito bizantino, uguale a quello che delle chiese ortodosse, ma sono in piena comunione con il Papa, con il Vescovo di Roma. È una storia molto lunga, complessa, quella che parte dal scisma del 1054 che divide le chiese orientali da quelle latine, e però nel corso dei secoli, praticamente nel XVI secolo, una porzione di quelle chiese orientali che si erano staccate da Roma rientra in comunione con Roma, con il Papa, mantenendo le proprie caratteristiche liturgiche, la propria lingua, il bizantino slavo o il greco, mantenendo le proprie caratteristiche anche di spiritualità, culturali, eccetera, ma ritornando ad essere in comunione come le chiese orientali e le chiese latine lo erano state per tutto il primo millennio. Oggi l'Ucraina conosce una situazione particolarmente drammatica della sua storia. Proprio 2 anni fa, esattamente il 24 febbraio del 2022, l'Ucraina viene invasa dall'esercito della Federazione Russa, che tenta di arrivare subito a conquistare la capitale Kiev. Ma non ci riesce, dopo essere penetrata fin quasi a Kiev nei primi giorni dell'invasione, il popolo ucraino e il proprio esercito decidono di resistere, di combattere. Il presidente della Repubblica Ucraina, Zelensky, rifiuta di andare in esilio come gli era stato proposto dai governi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, che gli avevano proposto appunto di fare un governo in esilio in Polonia. Lui rifiuta e decide di rimanere in Ucraina a combattere con il suo popolo. E il capo dell'esercito decide di non cedere la parte conquistata dall'esercito russo, ma di cioè l'ipotesi era quella di lasciare ai russi tutta la parte orientale, compresa Kiev, e di concentrarsi sulla parte occidentale, la Galizia, quella dove c'è Leopoli, che è una città molto occidentale, anche perché è stata per secoli una città dell'impero asburgico, quindi ha acquisito costumi e cultura e architettura anche di carattere di molto, molto occidentale. Ma il capo dell'esercito rifiuta di lasciare ai russi questa parte dell'Ucraina e di combattere, e riesce così a ricacciare l'esercito invasore verso i propri confini. E così il fronte, diciamo così, della guerra si attesta più o meno come è attualmente lungo il Donbass, cioè lungo quelle regioni orientali dell'Ucraina dove ha sempre vissuto una minoranza russa particolarmente numericamente importante e dove ci sono sempre stati dal 2014, quindi da 10 anni, ci sono sempre stati degli scontri militari fra l'esercito ucraino e questa parte filorussa e parte dell'esercito russo, a volte come mercenari, organizzati come mercenari, a volte organizzati come adesso organizzati esplicitamente, manifestamente, palesemente come esercito russo. Questa situazione, diciamo così, oggi si è in qualche modo stabilizzata, cioè l'Ucraina non è più riuscita a riconquistare altri territori, anzi nelle ultime settimane ne ha persi un po' di quello che aveva riconquistato e la Russia non è riuscita ad andare avanti. Vedremo cosa succederà poi in primavera. Evidentemente nell'inverno succedono poche cose perché l'inverno molto rigido di quella parte del mondo impedisce grandi spostamenti di truppe e quindi congela, non soltanto per la temperatura, ma di fatto congela il conflitto e lo stabilizza. Allora, è importante sentire il punto di vista di un uomo, di un sacerdote, di un vescovo come il nunzio, che indubbiamente è una specie di ponte fra quello che succede lì e la Santa Sede, quindi e Roma. Perché è il suo scopo e la sua funzione è quella appunto di essere la voce del Papa, il ministro, diciamo così, del Papa nel paese ospitante, ma anche la fonte principale di notizie per il Papa, insomma per la Chiesa che sta a Roma, relativamente a quello che succede nel paese dove appunto svolge la funzione di nunzio. Il titolo di Vatican News è Il nunzio da 2 anni vediamo la morte in faccia, ma continuiamo a sperare. Ai media vaticani, Monsignor Visvaldas Kulbokas traccia uno scenario del paese dopo 24 mesi di conflitto. La gente sopravvive grazie agli aiuti, milioni di ragazzi non vanno a scuola, sacerdoti e volontari hanno creato una rete logistica per i trasporti, i vescovi in prima fila nella distribuzione delle risorse. È un'intervista raccolta da Alessandro De Carolis, appunto per Vatican News. La paura continua e la fede continua a cui aggrapparsi. La grazia di poter respirare ogni tanto e la stanchezza di stare sempre a maniche rimboccate e in ascolto di chi non riesce a capire come si possa iniziare una cosa del genere nel XXI secolo. Contrasti abissali di 2 anni di guerra. Muovendosi in un mondo crollato e con dentro la fatica, anche da vescovo, di non riuscire quasi a parlare con chi non condivide questo dramma, come vivessimo in mondi diversi. Il nunzio apostolico in Ucraina mette insieme con i media vaticani il mosaico di sentimenti, bisogni e dolore di un paese che sopravvive da 2 anni nonostante lutti e distruzioni. Dentro a un tunnel in cui al momento la luce della pace è invisibile. Ecco, È molto difficile, credo, per chi vive dentro il dramma di una guerra da 2 anni, poterne parlare con chi non vive questa esperienza. Perché, benché io non l'abbia provata, ma credo che la guerra sia totalizzante, cioè uno che vive in un paese dove tutti i giorni, tutte le notti arrivano i missili, bisogna andare nei rifugi. O peggio, vive in prima linea dove il conflitto è a poche centinaia di metri, eccetera. E quindi, anche se non è un combattente diretto, è naturalmente costretto a operare per aiutare i soldati al fronte, per aiutare le famiglie abbandonate nelle retrovie, per portare gli aiuti, nel senso da mangiare, da bere, da scaldarsi, da vestirsi. Tenete presente che un paese in guerra, anche se non penso che tutta l'Ucraina sia nella stessa condizione drammatica, nel senso che credo che a nord, a occidente sia molto più facile di quella parte della popolazione che vive vicino al fronte, purtuttavia per tutti diventa molto molto complicato vivere e capire ed essere capiti, cioè capire chi non vive dentro la guerra e farsi capire da chi non vive l'esperienza della guerra. Tenete presente che in Ucraina la grande maggioranza della popolazione attiva è impegnata nella guerra, quindi non lavora, combatte, oppure svolge quelle funzioni logistiche, soprattutto le donne, che però in una guerra moderna sono indispensabili. È chiaro che, come adesso leggeremo, l'Ucraina resiste non solo militarmente, ma anche umanamente, grazie agli aiuti che riceve dal mondo occidentale. Aiuti non solo quelli che non arrivano, cioè le munizioni, le armi che arrivano sempre di meno, sempre poche, ma aiuti proprio da roba da mangiare, roba da vestirsi, soprattutto per vincere il freddo, invernale, eccetera. Tenete presente che l'Ucraina è un paese che ha 8 milioni di profughi che sono all'estero e un paio di milioni di profughi interni, cioè appunto che si sono spostati da Oriente, dalla parte orientale alla parte occidentale del paese. Quindi è un paese sconvolto dalla guerra. Noi facciamo un po' fatica a capirlo. Si dice che la popolazione occidentale sia stanca, mi viene un po' da ridere, cioè siamo stanchi noi e non sono stanchi loro. Siamo stanchi noi di aiutare perché addirittura temiamo che il nostro livello di benessere possa diminuire per gli aiuti che diamo all'Ucraina, no? Pensate. Se qualcuno la pensa così, si faccia un esame di coscienza, cioè dice, ma come, qui c'è un popolo aggredito che da 2 anni resiste e tu ti preoccupi del tuo livello di benessere che potrebbe diminuire se continuassero gli aiuti a queste persone, eccetera. È chiaro che di fronte all'aggressione subita, l'Ucraina resiste, combatte. Ha dimostrato sul campo che c'è una speranza di, non dico di vittoria, ma di costringere il nemico alla trattativa e quindi all'armistizio e quindi auspicabilmente alla pace. La pace è l'obiettivo di tutti. A nessuno piace fare la guerra, la pace è soprattutto l'obiettivo per cui si sta dando tantissimo da fare il Santo Padre e la diplomazia della Santa Sede. Però la pace non deve diventare un'ideologia pacifista. La pace non può essere a tutti i costi. La pace, come ci hanno insegnato i papi nei messaggi annuali per la pace, quelli che vengono letti il 1º gennaio di ogni anno, la pace presuppone la giustizia e presuppone la verità. La pace è un bene enorme, un bene grandissimo, ma non possiamo pensare di ottenere la pace perché a noi ci fa comodo quando all'interno di uno Stato sovrano rimanesse un esercito straniero. Non si può dire facciamo la pace e diamo alla Russia, alla Federazione Russa che ha invaso l'Ucraina e che occupa attualmente il 20% del suo territorio, gli diamo il 20, il 25, il 30% del territorio. Cioè, quella non è la pace, quella è una resa. Può anche arrivare il momento in cui si sia costretti a questo tipo di resa, ma non è una pace. Cioè, è un'ingiustizia che viene fermata. Perché non c'è più la possibilità materiale di andare avanti a resistere contro l'ingiustizia. Ecco, cerchiamo anche sulla scia del magistero che si è tanto occupato nel corso dei decenni del tema della pace, pensiamo sempre che la pace deve essere giusta. E soprattutto bisogna dire la verità, cioè bisogna dire chi è l'aggressore e chi è l'aggredito e aiutare tutto il mondo a capire che soprattutto in questo caso c'è un aggressore, c'è un aggredito. Il che non significa che l'aggredito sia il paradiso terrestre o che l'aggressore sia il demonio, ma certamente bisogna riconoscere che la pace potrebbe avvenire immediatamente se soltanto l'aggressore ritirasse il suo esercito oltre i confini che ha superato il 24 febbraio del 2022. Domanda: a 2 anni dall'inizio dell'aggressione russa, qual è la situazione reale dell'Ucraina? E attenzione a cosa risponde il nunzio. Evidentemente la situazione è di una grande sofferenza. Ci sono alcune migliaia di prigionieri che vivono, anzi sopravvivono spesso in condizioni disumane, almeno a giudicare dai racconti di chi è tornato in patria. Cioè, è chiaro che ci sono decine di migliaia di prigionieri. Sembra anche che siano stati rapiti tanti bambini, migliaia di bambini. È uno dei temi su cui la diplomazia della Santa Sede, incarnata in modo particolare dal presidente dei Vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi, che è stato in tutte le capitali dei paesi coinvolti nella guerra per cercare di buttare il seme della pace e sembra che non si sia raggiunto nessun obiettivo da questo punto di vista, ma che l'insistenza della Santa Sede, del Papa, del Cardinale Zuppi siano riuscite a convincere la Federazione Russa a uno scambio di prigionieri ulteriore e soprattutto a restituire tutti o in pa o parte dei bambini ucraini che sono stati rapiti e portati all'interno della Russia. Sono piccole, piccole, no, sono grandi successi, non piccoli, successi soprattutto per chi ritrova la libertà, pensate, perché si trova in prigione o per quei bambini che ritrovano le loro famiglie. Però sono aspetti, diciamo così, importanti, importantissimi, soprattutto per chi ne trae beneficio, ma sono comunque aspetti, sono aspetti di un puzzle che però non vede la fine, non vede la pace. Ecco, la pace è un'altra cosa, cioè la pace è mettersi attorno a un tavolo e discutere anche animatamente, ma portare a casa qualche risultato, cioè primum cessate il fuoco, secondo l'armistizio, terzo il riconoscimento dei rispettivi confini, quindi la pace vera e propria. Ogni mattina comincio la mia preghiera, dice il nunzio, in unione con loro, con i prigionieri e con i bambini separati dai loro genitori oppure dai tutori legali, perché so che stanno vivendo un inferno e, tranne rarissime eccezioni, non c'è alcun modo di aiutarli. C'è chi abita nelle regioni a ridosso della linea del fronte, per lo più si tratta di gente anziana oppure povera, che non si azzarda oppure non ha la forza fisica di cercare fortuna altrove. In più loro dipendono completamente dagli aiuti umanitari, compresa l'acqua e il pane. E c'è tutta una serie, tutta una rete di sacerdoti, operatori della carità e volontari, che sono impegnati a creare una rete logistica di trasporto, a volte per migliaia di chilometri. Cioè ci vuole poi qualcuno che porti l'acqua, il pane, i vestiti, tutto quello che serve per vivere, e queste persone rimaste a vivere nei pressi del fronte, che normalmente sono persone molto anziane, che non si rassentono, non hanno la forza, non hanno la voglia di lasciare la propria casa, io qui sono nato, io qui voglio morire, e quindi rimangono in una zona di guerra senza che ci sia la possibilità, se non di aiutarli, se non attraverso questa rete logistica molto complicata, molto eroica, devo dire, perché è chiaro che portare i viveri, portare i vestiti a questa gente che vive a poche centinaia di metri dal fronte, significa anche correre un pericolo, un rischio non da poco. Ci sono milioni di ragazzi e ragazze di tutte le regioni orientali, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Zaporizhia, Kherson, tutti nomi che ci sono in qualche modo diventati familiari in questi 2 anni. Ragazzi che non possono andare a scuola già dall'inizio della pandemia del Covid, cioè da 4 anni. Possono studiare al massimo online. Cioè, un ragazzo che da 4 anni non va a scuola. Pensate poi online con la rete, che potete immaginare quanto sia poco stabile, no? In un paese così vicino alla guerra. Quindi ci sono tantissime situazioni drammatiche che vanno aiutate, e per aiutarle c'è questa rete di sacerdoti e di volontari che porta a queste persone rimaste vicino al fronte quello che per loro è necessario per vivere. Ci sono poi i collaboratori locali della nostra Nunziatura Apostolica a Kiev è la capitale, dei quali ogni giorno non posso mai sapere se riusciranno a venire al lavoro oppure meno, oppure no. Perché durante le frequentissime allerte per gli attacchi aerei rimangono bloccati per ore intere dove si trovano. Cioè, quando ci sono gli attacchi aerei, uno deve rimanere dov'è e possibilmente andare in un rifugio antiaereo. È chiaro che se è un volontario della Caritas piuttosto che dell'Annunziatura, piuttosto, quel giorno non può andare a lavorare. E questo è una cosa che capita frequentissimamente per ovvi motivi. Io stesso noto che faccio fatica a parlare a lungo con le persone che non hanno fatto la stessa esperienza. L'impressione è che viviamo in mondi diversi, dove le priorità sono completamente diverse. Per non parlare poi dei morti. Si parla di 70.000 morti sul fronte ucraino e quasi il doppio sul fronte russo dall'inizio della guerra in 2 anni. Per non parlare dei mutilati di guerra, dei milioni di sfollati e di rifugiati. Domanda. Quali notizie ha di come si vive nelle zone dove infuria il conflitto, a Kiev e nelle zone più occidentali del paese? Chi vive nelle città a ridosso del fronte, come Kherson o anche Kharkiv, è abituato a guardare direttamente negli occhi alla morte. In questo senso Kiev è in una situazione più favorevole, perché gli attacchi di missili e droni non avvengono tutti i giorni. In più Kiev ha il privilegio di un sistema di protezione antiaerea più robusto. Kiev, la capitale, ovviamente è più protetta, è meglio difesa. Avere un momento di riposo, anche a giorni alterni, è una grazia. Ma più vicino al fronte la gente passa il minimo tempo indispensabile per strada, per andare in chiesa, ricevere i viveri e altre esigenze urgenti. A un sacerdote cattolico di Kherson ho chiesto alcuni giorni fa: che cosa ti manca di più? Mi ha risposto: mi manca avere almeno alcune ore di silenzio per passeggiare con calma e per dormire. Cioè, il loro problema è dormire e avere un po' di silenzio, qualche caso è avere da mangiare e fronteggiare il freddo terribile di quella zona. È chiaro che se noi non riusciamo a entrare dentro questa mentalità, questa situazione, non riusciamo a capire veramente che cosa sta succedendo in quel paese. Che cosa, domanda, che cosa la colpisce di più nei racconti di chi torna dal fronte? Mi ha colpito più volte quanto alcuni militari mi hanno raccontato sulla vita di preghiera e sulla fede durante i momenti più infuriati sul fronte. Qui bisogna precisare chi sono i militari. Militari ormai sono tutti. Dal docente universitario allo specialista nelle nuove tecnologie, dall'artista teatrale all'imprenditore. Cioè chi va a combattere? Tutti gli uomini. Tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni sono impegnati in qualche modo. Poi ci sono quelli che sono andati fuggiti all'estero, ci sono quelli che sono scappati, ci sono quelli che per motivi eccetera, ma sicuramente l'Ucraina, che è molto più piccola della Russia, ha un bisogno enorme di soldati e quindi c'è una sorta di obbligo morale, non so se è già diventato anche una legge, che invita o obbliga tutti gli uomini a prestare il servizio militare, che in questo caso significa andare a combattere. Ecco, anche qui facciamo lo sforzo di entrare dentro, cioè di essere in guerra. Cioè, domani mattina, invece di andare a lavorare, tutti noi andiamo al fronte o comunque svolgiamo una funzione di tipo militare. Perché? Perché abbiamo deciso di difendere la nostra terra che è stata invasa. Ecco, questo è lo sforzo che bisogna fare. E per aiutare anche queste persone, aiutarle materialmente, se possiamo, aiutarle spiritualmente, certamente quello lo possiamo fare tutti, pregando per loro, pregando perché arrivi la pace il più presto possibile, pregando perché non perdano la fede, perché continuino ad avere il coraggio di resistere, combattere perché ritrovino quella libertà che hanno parzialmente almeno perduto. Alcuni di loro, alcuni di questi militari, dice il nunzio, dimostrano di avere una fede che sprona anche il sottoscritto, cioè che sprona lui stesso. Più di una volta ho sentito una testimonianza di questo tipo. Per tutto il tempo, sotto i bombardamenti, nella trincea, o nelle azioni di contrattacco, stavo pregando continuamente e sentivo Gesù che stava al mio fianco. Pallottole e mine fischiavano ed esplodevano tutto intorno, ma io sono rimasto in vita. Un'altra categoria di racconti che mi colpisce è quella degli ex prigionieri, purché siano ancora psicologicamente in grado di comunicare con le persone. Qui mi asterrò dal raccontare le loro testimonianze perché sono indicibili e perché ritengo sia meglio che le raccontino loro stessi quando possono farlo. Domanda: lei vede qualche spiraglio per una possibile soluzione diplomatica che ponga fine al conflitto in corso? Risposta: sarei felice di sbagliare, ma oggi come oggi personalmente non intravedo spiragli. Questo è un punto molto delicato, nel senso che io non conosco la diplomazia in atto, in essere in questo momento, ma credo che la conoscano soltanto i diplomatici, in pochi. Tutti dicono, no, tanti dicono. Ma l'Ucraina non può pensare di resistere all'infinito grazie agli aiuti degli occidentali. È una guerra insensata, voluta dalla ferocia, dalla cattiveria degli americani, perché gli americani sono sempre la causa di tutti i mali, per i loro interessi, per umiliare la Russia, per dare una lezione alla Russia, impedire che diventi una grande potenza che possa. Allora, è chiaro che poi tutti possono aver commesso errori e certamente il mondo occidentale ne ha commessi tantissimi. Primo. Secondo, il mondo occidentale non è il miglior mondo possibile. Tutti conosciamo, anche da un punto di vista cristiano, il male che c'è in Occidente a livello legislativo, pensate soltanto alle leggi sull'aborto, sul divorzio, sulle unioni civili, eccetera, sull'eutanasia in alcuni stati. Tuttavia c'è una differenza fondamentale. Il mondo occidentale è un mondo dove si possono cambiare i governi, si possono tentare dei cambiamenti di fronte a delle ingiustizie. Si può avere la libertà di criticare i governi senza essere uccisi, senza andare in prigione. Nel mondo orientale che sta di fronte a noi, tutti quei paesi che si sono uniti in questa sorta di asse del male, non c'è assolutamente la libertà di poter criticare il dittatore di turno. Pensate alla Cina. La Cina c'è il partito unico, il Partito Comunista, che si identifica nello Stato, con lo Stato. Gli stessi dirigenti che entrano nel tunnel, cioè che non sono più accettati e riconosciuti da chi in quel momento ha il potere, vengono eliminati. Avete visto un po' un anno scorso alla televisione come sia stato portato via da due gorilla, il dirigente del Partito Comunista durante i lavori dell'Assemblea Generale del Partito Comunista, quindi con tutte le televisioni che hanno inquadrato la scena, questo che era stato fino ad allora il numero 2, il numero 3 del partito e dello Stato, è stato invitato a lasciare il proprio posto e a seguire questi due gorilla che non si sa dove l'abbiano portato, ma proprio perché il potere del partito ha voluto dare l'indicazione nei suoi confronti perché si era opposto. Venendo alla Russia, tralascio la morte di Navalny, che sarà anche stata una morte occidentale, ma la responsabilità è di chi ha mandato un uomo che è stato avvelenato dai servizi russi quando era in Occidente. Ha avuto il coraggio di ritornare in Russia, pur sapendo che sarebbe stato arrestato e sarebbe finito, come purtroppo poi è finito, per dare una testimonianza di libertà, di rappresentare un'alternativa al potere di Vladimir Putin. È tornato ed è morto. E la responsabilità è di chi lo ha mandato a meno 30 gradi in prigione in Siberia, dove c'erano la gran parte dei gulag, dei campi di concentramento denunciati dal grande scrittore e testimone Alexander Solženicyn. E lì purtroppo è morto. Ma anche non vogliamo guardare questa figura, guardiamo la figura di oggi. La figura di oggi, oggi è stato condannato un dissidente Orlov in Russia, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per avere criticato il governo e l'esercito nel corso della guerra, di quella che Putin chiama l'operazione militare contro l'Ucraina. Ora, poniamoci la domanda, qual è la differenza? È la differenza che qui si può criticare, si può organizzare la critica, si può rappresentare un'alternativa. Nei paesi del cosiddetto dispotismo orientale tutto questo non è possibile. Quali sono questi paesi? Beh, certamente la Cina, certamente la Federazione Russa, certamente l'Iran, dove sono morte negli ultimi mesi e anni numerose ragazze e donne soprattutto, perché hanno voluto testimoniare la loro libertà di non fare quello che il potere li vuole costringere a fare. La stessa religione islamica, in Iran sono sciiti, non può essere imposta con la violenza dello Stato. Quella non è religione, quella è l'imposizione di un progetto rappresentato, incarnato, diffuso dal potere. Quindi questi paesi si stanno alleando per rappresentare un'alternativa politica, geopolitica, se così volete chiamarla, all'Occidente a guida degli Stati Uniti. E non c'è dubbio che chiunque possa vedere come si stia riproponendo l'alternativa che ha caratterizzato tutto il periodo della guerra fredda, cioè della guerra fra i due blocchi, il blocco comunista, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, e il blocco occidentale, il blocco del totalitarismo contro il blocco della libertà. E qui non si tratta appunto di fare l'apologia di questo sistema occidentale, che non solo non è perfetto, ma ha dentro di sé molte cose marce, molte cose sbagliate, molte cose brutte, ma ha una una caratteristica fondamentale, la libertà della Chiesa. Pensate, perché la Chiesa non è nei paesi, nella parte dell'Ucraina conquistata dall'esercito russo, la Chiesa cattolica è stata messa fuori legge. Fuori legge, non criticata. Perché il potere russo tollera solo una chiesa, la chiesa ortodossa, la chiesa nazionale, la chiesa che in qualche modo può controllare, perché è la chiesa nazionale, tutte le altre non devono avere libero accesso a quei territori che devono essere riservati dal punto di vista religioso soltanto alla chiesa ortodossa. Quindi sarei felice di sbagliare, dice Nunzio, ma oggi non vedo una soluzione. Ma con la grazia di Dio tutto può cambiare in un attimo, l'ha detto anche recentemente il Papa. Con la grazia di Dio tutto può cambiare velocissimamente. Non disperiamo. Perciò la nostra fiducia nel Signore misericordioso, quando preghiamo, deve essere la più piena possibile. In ogni caso c'è da evidenziare che i tentativi più insistenti in questo ambito provengono da quella categoria di paesi e di organizzazioni internazionali che non si identificano pienamente con nessuno degli schieramenti. E questo ha un suo senso. Domanda: che ruolo hanno svolto e svolgono le chiese nel sostegno alla popolazione? Il sostegno delle chiese è estremamente importante dal punto di vista spirituale. Una guerra così feroce suscita incredulità tra la gente, perché non ci si riesce a capire, perché non si riesce a capire come si possa iniziare una cosa del genere nel XXI secolo. Sull'aspetto spirituale insistono soprattutto i militari al fronte, i prigionieri di guerra. Per loro la preghiera è quasi l'unico lumicino di speranza che hanno. C'è la necessità di ascoltare le persone quando non riescono a capacitarsi come sia possibile che le chiese e la Santa Sede in particolare non riescano a raggiungere i risultati sperati con le rispettive iniziative. Molti sono convinti che basterebbe una parola del Santo Padre per risolvere le difficoltà. Dialogando con queste persone si cerca di chiarire che non si possono mai avere certezze che certe iniziative umanitarie porteranno frutto immediato. E anche qui bisogna essere molto onesti, cioè non è che la Chiesa oggi rappresenti un potere, non in senso militare o economico, ma abbia un'autorevolezza internazionale così forte, soprattutto su paesi come la Russia e anche l'Ucraina, che sono paesi, diciamo, che sono stati segnati da 70 anni di ateismo durante il regime comunista. Cioè 70 anni in cui ai ragazzi nelle scuole si è insegnato che Dio non esiste, che la religione è l'oppio dei popoli, che gli uomini devono andare avanti, migliorare sempre di più grazie alla loro intelligenza, allo sviluppo delle loro scoperte scientifiche, che tutto si può spiegare e che non c'è bisogno di Dio per spiegarlo. È chiaro che 30 anni non bastano per recuperare tutto quello che è stato perduto nelle generazioni precedenti. Questo vale soprattutto per la Russia, ma vale, anche se meno da un punto di vista quantitativo, perché il comunismo in Russia comincia nel 1917, nei paesi dell'Europa orientale o nei paesi baltici, comincia dopo la guerra, dopo nel 1947, 1948, eccetera. Però pensate, a come tutto questo tempo abbia inciso, soprattutto sul giro mentale, sul modo di essere, di pensare, di vivere, di quelli che oggi hanno 50 anni, 40 anni, 60 anni, insomma, di quelli che sono oggi la classe portante di questi paesi, sia della Russia che dell'Ucraina. Quindi c'è la necessità di ascoltare le persone. Molti sono convinti che basterebbe una parola del Papa, ma non è così, cioè il Papa sta facendo molto, viene anche criticato da una parte e dall'altra, a secondo di quello che dice. Palesemente il Papa sta cercando di fare di tutto per favorire, se non la pace, almeno un armistizio, che cessi la guerra, eccetera. Un altro campo di azione delle chiese, evidentemente, è quello degli aiuti umanitari. In questo ambito si prodigano sia le istituzioni della Santa Sede con l'elemosiniere pontificio e il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, sia le organizzazioni caritative internazionali, sia le chiese locali, cattoliche e non cattoliche. C'è poi l'ambito dell'infanzia. Conosco numerose parrocchie che forniscono i propri rifugi antiaerei agli asili. Infine ci sono le caritas, le eparchie. Eparchia è un termine equivalente alle diocesi nel gergo della Chiesa cattolica di rito orientale. Caritas, eparchie che danno assistenza medica e psicologica a famiglie e ai giovani. A volte mi capita di vedere alcuni vescovi distribuire aiuti e cibi in prima persona. Non lo fanno per visibilità, ma semplicemente perché non ci sono braccia sufficienti per tutto. Bene, così finisce l'intervista del Nunzio. Volevo leggervi anche le parole del segretario di Stato. Sapete, il Papa è ammalato, in questi giorni sta parlando molto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, che intervistato in questi giorni a Roma ha detto è triste che non ci siano prospettive di pace per l'Ucraina in questo momento. Dice sì, lo dice, e se lo dice lui vuol dire che proprio queste prospettive non si vedono, eccetera. E vi cerco la frase. Lui disse. Ha aggiunto Parolin, disse a suo tempo che questo poteva promuovere dei percorsi di pace. Sta parlando del cardinale Zuppi che fu appunto che incontrò Putin, che incontrò Zelensky, incontrò Biden per cercare di realizzare concretamente la pace. E per il momento mi sembra che ci sia solo questo, dice. Ci sono delle situazioni parziali in via di miglioramento, come dicevo prima, c'è la possibilità di recuperare dei bambini che sono stati rapiti, c'è la possibilità di fare degli scambi fra i prigionieri, sono tutte cose importanti, sono cose utili, sono cose belle, sono cose che si sono potute ottenere grazie. Credo soprattutto grazie alla diplomazia della Santa Sede, però questa non è la pace, ma non è neanche la cessazione del fuoco, non è neanche l'armistizio. E Parolin dice, lui disse a suo tempo che questo poteva promuovere dei percorsi di pace, però per il momento mi sembra che ci sia solo questo, cioè ci sono questi risultati parziali. che non ci siano altre prospettive di negoziato e questo è molto triste. Bene, mi fermo, rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera, sono Andrea di Firenze. Volevo domandare, mai qualcuno parla del mancata applicazione degli accordi di Minsk? Come mai questi accordi mai sono stati messi in atto? Domanda, grazie.
Sì. Ma sa, lì ci sono stati tanti accordi. C'era l'accordo di Budapest che prevedeva che l'Ucraina cedesse i suoi armamenti nucleari in cambio del riconoscimento della sovranità dei confini del 1991. Poi ci sono stati gli accordi di Minsk, immaginando anche che ci siano state delle colpe dal punto di vista ucraino, eccetera, è chiaro che le soluzioni. Non si può, la soluzione non può essere l'annessione di pezzi di territorio di uno Stato sovrano, cioè questo che dobbiamo capire. Nel 2014 la Federazione Russa ha occupato con un colpo di Stato militare, con un colpo militare la Crimea. Ora tutti dicono: ma la Crimea era russa. Ma questo non è il modo di ragionare del diritto internazionale, sarebbe come se l'Italia occupasse Nizza, la Savoia, che certamente erano italiane fino al XIX secolo, oppure ci riprendessimo militarmente l'Istria e la Dalmazia. Cioè, se esistono dei trattati che possono essere più o meno giusti, ma non si possono risolvere le ingiustizie eventuali attraverso le armi, perché questo significa entrare nel Far West, no? E allora la Russia si è presa la Crimea, poi si è preso un pezzo della Moldavia con la Transnistria, che è quella parte della Moldavia che oggi è occupata da 2000 1500 soldati russi, dove si parla di fare un referendum con la presenza di 1500 soldati russi per chiedere l'annessione della Transnistria alla Federazione Russa. Poi si è presa un pezzetto della Georgia che le serviva come cuscinetto, con modalità simili a quelle della Transnistria in Moldavia. E infine, il 24 febbraio del 2022, ha deciso per l'invasione diretta dell'Ucraina che stava sfuggendo, ma da tempo ormai, al suo controllo, alla sua influenza. E qui bisogna capire se un popolo ha il diritto di orientarsi verso una parte del mondo o un'altra, se ha il diritto o meno di scegliere il proprio sistema politico, se far parte di un sistema politico di tipo democratico oppure entrare a far parte, come era l'Unione Sovietica, del sistema che allora era il sistema socialista, oggi è il sistema, diciamo così, guidato, dominato dal nazionalismo russo. E questo è quello che in sostanza è avvenuto negli ultimi 10 anni, dal 2014. Ci sono state delle colpe da parte dell'Occidente, da parte degli ucraini. Ma senz'altro, cioè non è che siamo di fronte agli angeli di San Michele contro Lucifero e i suoi seguaci. Però noi dobbiamo giudicare i fatti, e il fatto oggi è che il 20% del territorio ucraino, che è uno stato sovrano, è occupato da un esercito straniero. Il fatto è oggi che la Crimea è stata conquistata militarmente e non mi dicano che il referendum che è stato fatto è un referendum libero, perché sotto l'occupazione militare i referendum non esistono, eccetera. Così come è un fatto quello che dicevo prima, che si sta costituendo un fronte di stati tutti simili perché non c'è libertà al loro interno, perché gli oppositori vengono uccisi o mandati in prigione, e questo asse si sta costituendo in funzione anti-occidentale. Ecco, mi sembra che questo sia il quadro. Poi, ripeto, ci possono essere stati, ci saranno senz'altro stati degli errori, degli sbagli da parte dei paesi occidentali, della stessa Ucraina. Però, cioè, partiamo dai fatti, ecco, se no non riusciamo a capire nulla di quello che sta accadendo. Non so se ci sono altre telefonate. Bene, mi dice la regia che siamo arrivati alla fine, vi saluto, vi ricordo che abbiamo letto l'intervista al nunzio della Santa Sede in Ucraina, che ha un po' così descritto, seppure molto sinteticamente, la drammatica situazione in cui vivono gli ucraini e anche la Chiesa greco-cattolica ucraina in particolare in questo momento storico. Ricordiamoci nella preghiera di questo popolo che sta combattendo per la propria identità e per la propria libertà da 2 anni, che ha bisogno di tutto, ha bisogno delle armi certamente per continuare a combattere, ma ha bisogno del cibo, ha bisogno dei vestiti, ha bisogno così anche di immaginare una ricostruzione del paese che sarà una cosa importantissima e delicatissima quando mai finirà la guerra. Ricordiamolo nelle preghiere, come peraltro ricordiamo i tanti russi giovani che vengono mandati come carne al macello a combattere, che sono morti, si dice, già in 150.000, eccetera. Pensiamo alle loro famiglie che non sanno nulla, spesso non ricevono nessuna informazione, eccetera. Ecco, è uno dei grandi focolai, dei grandi pezzi della guerra mondiale di cui parla spesso Papa Francesco. Ricordiamoci, come dice la Madonna, che la preghiera può tutto, può spostare le montagne, può fermare le guerre, e quindi impegniamoci anche col digiuno, in questo periodo di Quaresima, con le mortificazioni, ma soprattutto con la preghiera, perché la misericordia di Dio entri nel cuore di chi deve prendere le decisioni giuste, e perché possa esserci al più presto il ritorno della pace. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.